Buongiorno Cristian Gilardi.
Buongiorno Barbara, buongiorno.
Allora, oggi abbiamo un argomento molto molto intrigante, anche ricco davvero di argomenti da affrontare, e questa puntata ho voluto intitolarla, ma anche un po' scherzosamente, Ritmi criminali. Di cosa parliamo, Cristian?
Beh, diciamo di tutta una serie di collutazioni, diciamo così, tra la musica, i musicisti in particolare, e la criminalità organizzata. Diciamo, la storia della musica, ogni tanto percorre anche la storia invece dei gangster piuttosto che appunto della criminalità organizzata, sì. Perché sono stati, come dire, tra virgolette, molte virgolette, quasi dei mecenati di alcuni musicisti, chiaramente utilizzando soldi sporchi, ma appunto può essere interessante.
Ecco, allora, prima di dare spazio ai nostri ospiti che sono già con noi e salutarli, voglio iniziare da una data e da un brevissimo ascolto. Teniamo in sottofondo questo Miles Davis, questa registrazione del 1969 al Blue Coronet No Blues, per partire proprio da questa data, 9 ottobre del 69, quando Miles Davis, venne così colpito da uno sparo proprio all'indomani di questa sessione di registrazione, perché gli veniva, come dire, chiesto il pizzo per poter suonare in questo locale. Insomma, non è stato l'unico musicista a doversi confrontare con questa realtà dei locali americani, newyorkesi, ma non solamente, in cui si faceva jazz e che spesso erano gestiti dalla malavita. Allora, per parlare di questo argomento così interessante abbiamo naturalmente i nostri ospiti. Per prima cosa do il benvenuto ad Alcesta Airoldi, musicologo, critico musicale, saggista, consulente artistico, insomma, per parlare di questo argomento. Buongiorno Alceste, ben trovato.
Buongiorno Barbara, buongiorno Cristian, ben trovato e grazie per l'invito, è sempre un piacere essere con voi.
Ecco, ricordo tra l'altro appunto che hai partecipato proprio su questo argomento con alcune pillole riguardanti il jazz e alcune trasmissioni di Bourbon Street, proprio insomma incentrate su questo argomento così ghiotto. L'altro nostro ospite che saluto, Giordano Montecchi, critico musicale, musicologo, lo conosciamo molto bene. Giordano, ben trovato anche a te.
Buongiorno a tutti, eccomi qua.
Allora, vorrei proprio partire, diciamo, visto che abbiamo colto l'occasione di questa data un po' significativa, con Alceste Airoldi, per farci così un pochino il quadro del contesto in cui il jazz, diciamo, ha mosso i suoi passi appunto nell'America del Nord, nei locali dove si faceva jazz, e di come i musicisti hanno dovuto, come dire, fare i conti con, come quello che diceva Cristian, un mecenatismo che spesso era, come dire, così, forniva del denaro non propriamente pulito al ceste.
Assolutamente, assolutamente così. Volevo soltanto ricollegarmi un attimo, sì, alla musica di Miles, alla vicenda di Miles, per proprio collegarla a un aspetto un po', come dire, particolare che vede coinvolta l'Italia. E sì, cioè il fatto che a un certo punto Miles si trovava a Palermo, era in un taxi, e il tassista ascoltava Nino D'Angelo, e fu folgorato sulla via di Damasco, e gli piacque tantissimo, e costrinse il tassista ad andare alla bucceria per acquistare ben 12 audiocassette di Nino D'Angelo, perché era impazzito per la musica di Nino D'Angelo. Questo giusto per collegarci anche ai neomelodici, poi, e quindi a tutto quello che il profilo, legato anche alla, purtroppo, alla criminalità. Innanzitutto complimenti, mi piace tantissimo il titolo che hai dato a questa puntata, perché è particolarmente calzante. Particolarmente calzante anche perché come ho sintetizzato nelle due pillole, appunto, per Bourbon Street, il jazz inizia a vedere, a muovere i passi durante un periodo che è quello del proibizionismo, dove chiaramente dilaga la mafia. A New York c'è Al Capone. Al Capone è un appassionato di jazz che utilizzava anche entrare nei locali, era d'uso entrare nei locali e far chiudere, sbarrare le porte, chi era dentro rimaneva dentro, chi era fuori non poteva assolutamente entrare, distribuiva soldi all'orchestra e faceva suonare sempre determinati brani all'orchestra di continuo perché erano i brani che lui preferiva. Quindi c'è sempre stato questa liaison fin dall'inizio. In particolare, devo dire, con la mafia, sia quella italiana tanto quanto quella irlandese. Louis Armstrong, Lena Horne, che dovevano suonare nei loro locali, dovevano chiaramente fare i conti con la mafia, e quindi se la mafia decideva che loro dovevano suonare, non potevano assolutamente negare questa possibilità. Lena Horne, tra l'altro, fu rapita per evitare che suonasse altrove, il Grand Terrace era di proprietà di Al Capone, sì. Earl Hines dovette fare i conti con e fare le tre scimmiette, no? Non sento, non parlo e non vedo, perché altrimenti certo. Finiva anche lì male. La mafia era proprietaria di tanti locali dove si faceva musica, quindi era inevitabile che all'epoca la musica che si praticava nei locali era il jazz, era inevitabile che si facesse i conti con certa musica.
Certo.
Poi è dilagata anche Reginald Morton, è stato forse l'unico che si è ribellato al cosiddetto sindacato,
sì.
Che era poi un'organizzazione mafiosa. Ecco, questa è un po' la situazione generale in cui si è mosso il jazz in maniera molto stringata, ovviamente. Ho ridotto al massimo proprio per cercare di fare una panoramica su tutto.
Sì, ecco.
Buonasera società. Siete tre? Ehi, a quattro. Sono pure i compagni di parte, non compagni di parte a voi.
Ma chi sei?
E chi sono? Faccio spiegare. Permettete, mi presento. Arrigorata.
Ecco, abbastanza abbastanza inquietante.
Direi di sì.
Questo brano, sappiamo che c'è tutto, diciamo, un repertorio, possiamo dire così, un giro di artisti che ruotano attorno alla malavita napoletana, alla camorra soprattutto. Tra l'altro non è storia solo recente, ma è una storia abbastanza di lunga data, quella che appunto porta appunto i canti della mala, per esempio, basti pensare quelli anche nel milanese, nella zona di Milano, ma gli esempi sono veramente innumerevoli. Giorgio Montecchi, per esempio, a me viene in mente il rebetico o rebetico, diciamo, del Pireo, dove anche lì negli anni 20 la diaspora greca che arrivava da Smirne e dalla Turchia che li stava buttando fuori, arrivavano a suonare appunto questo genere nelle fumerie d'hashish, e anche lì, pur non essendo una criminalità, diciamo così, organizzata come quella italiana o irlandese che citavamo prima, ci sono questi esempi. Sembra quasi che appunto, purtroppo, nel mondo dove c'è un humus di diseredati, di povertà, di migrazione, questa cosa va a braccetto.
Sì, no, io direi non purtroppo, direi per fortuna in un certo senso, perché purtroppo riguarda il degrado, le condizioni di vita miserevoli e quindi la criminalità che si sviluppa in queste aree, e dico per fortuna perché in realtà il malaffare, il crimine, la miseria, il disagio esistenziale, il degrado sociale proprio in tutte le sue forme è brodo di cultura proprio, è sì. Un humus per straordinarie produzioni musicali, dal rembetico al fado, al flamenco, al rai algerino.
Al tango, e poi mi viene da dire, Giordano.
Mi dimentico ed era il tango che volevo ancora dire, ma poi se ne potrebbero citare altri ancora. Ebbene, quindi quando noi contempliamo situazioni terribili nelle quali appunto ci sono queste condizioni di vita terrificanti, penso ad esempio ai migranti di oggi, che cosa scaturirà da questa esperienza a distanza, che noi non conosciamo adesso, ma forse a distanza di anni ci renderemo conto che lì è nato qualche cosa di nuovo, qualche forma espressiva nuova. Quello che abbiamo ascoltato prima era Patrizio, sì. un cantante morto giovanissimo di overdose nel 1984, e questa sua canzone si chiama O figlio do Marsigliese. L'abbiamo sentito, non so quanti abbiano capito, insomma, questo è l'orfano di suo padre che è morto su una nave che è saltata per aria mentre trafficava droga, ovviamente, e si presenta alla società. Lui, adolescente, pretende di essere riconosciuto e ammesso alla società e rivendica il suo diritto con orgoglio, va bene, e sì. A qualcuno che gli si metteva in mezzo e diceva tu, insomma, che cavolo vuoi, eccetera, e gli spara. Ecco, allora, questa è l'esaltazione, in un certo senso, in questo siamo in pieno mondo neomelodico partenopeo, sì. Ma questa esaltazione, questa in un certo senso anche romanticizzazione proprio di un certo mondo, della malavita, eccetera, eccetera, a Napoli e nel sud Italia e un po' in tutto il mondo, sì. Perché la musica, così come le altre arti, sono sempre state innamorate in fondo dei criminali, non so, mi viene in mente il Jean Valjean dei Miserabili di Victor Hugo, ma tanti altri se ne potrebbero citare, a Bizzeffe, Giuseppe Verico in Masnadieri, insomma, insomma sappiamo, Lulu di Berg, ce ne sono infinite, no? Sì. Allora, però oggi la criminalità organizzata diventa una piaga in termini di proprio vera e propria guerra a bassa intensità, di vera competizione col potere costituito, con i governi, eccetera. E questo, e insieme i media sono un megafono straordinariamente influente, abbiamo gli influencer cosiddetti, cioè la rivoluzione mediatica ha fatto sì che la criminalità in un certo senso, possa strumentalizzare, possa reclutare addirittura, va bene, musicisti per divulgare il proprio credo, i propri valori, eccetera, eccetera, con modalità che sono infinitamente più pericolose e più drammaticamente efficaci rispetto a quella che era la letteratura di un tempo o all'inizio del secolo scorso, il guappo partenopeo, che eppure c'era già la malavita, va bene, a Guapparia, la famosa canzone resa celebre poi da Mario Merola in anni recenti. Il guappo è colui che fa i suoi primi passi nella onorata società, nella camorra, insomma. È un mondo complesso oggi, perché c'è questa, è aumentata enormemente la percezione della pericolosità. E quindi l'istinto censorio anche in certi confronti, ma qui entriamo nel grande punto interrogativo. Thank you. I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in, and I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake.
Allora, Giordano Montecchi, ci hai lasciato un argomento molto interessante di cui, come dire, riprendere le fila, e vorrei farlo con Alceste Airoldi. Allora, il mito del gangster, del criminale, sappiamo quanto i cattivi siano spesso molto più affascinanti nel cinema, nella letteratura, rispetto ai buoni molto spesso. Però un conto quando, come dire, rimane tutto nell'ambito dell'arte, quindi nella trasfigurazione artistica, un conto quando il mito diventa reale e quando la pericolosità, insomma, di questi elementi arrivano fino alla società reale. Allora, nel mondo del jazz, innanzitutto vorrei appunto riprendere l'ascolto, cioè la figura di Frank Sinatra, che anche lui ha avuto qualche guaio, come dire, con la criminalità, vero Alceste?
Assolutamente sì, anche se non ha mai confermato, ma neanche smentito le accuse che lo facevano appartenente alla mafia, o comunque vicino sicuramente alla mafia, un po' come quelle che, per riprendere anche il discorso del collega Giordano Montecchi, che saluto chiaramente, con riferimento a Mio Melodica, e prima alla canzone napoletana, penso a Mario Merola per esempio, no?
Sì.
Ma Sinatra ha avuto rapporti con Gio Colombo, Carlo Marcello, John Franzese, e insomma, e poi tra l'altro pare che sia stato proprio Frank Sinatra a fare da tramite tra Gio Colombo e John Fitzgerald Kennedy, quindi perché dovevano mediare determinate situazioni, quindi sicuramente c'erano delle conoscenze. Adesso, se possiamo parlare di appartenenza nel senso mafioso del termine oppure no, non abbiamo prove a riguardo, così come per esempio anche un altro personaggio dell'epoca, Maurice Levy, che era soprannominato La Piovra, che aveva messo su una casa discografica, la Roulette Records, e che rubava soldi a destra e a manca agli artisti, e gli artisti non potevano fare niente perché lui apparteneva alla famiglia genovese, con il leader che era Vincent Gigante, quindi insomma il boss della cosca, e quindi tutti i musicisti, pur turplinati, dovevano stare zitti e abbozzare e non fare nulla. Quindi, per esempio, Berry Gordy Jr. della Motown Records, anche lui pare che la Motown sia stata fondata, fosse stata fondata proprio con i soldi della mafia, e tant'è che Berry Gordy fu messo sotto sorveglianza dall'FBI proprio perché c'erano questi fondati sospetti, e si scoprì che effettivamente c'erano dei legami con la mafia.
Certo.
L'ex capo della Sony Music, Tommy Mottola, che era anche ex marito di Mariah Carey, è stato ovviamente accusato di legami con la criminalità organizzata. Purtroppo questo legame, a me piace moltissimo, Barbara, se mi concedi 10 secondi, una frase di Hunter Thompson, lo scrittore Hunter Thompson, che dice: il business della musica è una trincea di denaro crudele e superficiale, un lungo corridoio di plastica dove ladri e ruffiani corrono liberi e gli uomini buoni muoiono come cani. C'è anche un lato negativo.
Certo, che poi è quello che ci diceva appunto Giordano, c'è una contraddizione assoluta in questa cosa. Giordano, l'ultima battuta per te di questa nostra chiacchierata, come sempre troppo corta rispetto all'argomento che vogliamo affrontare.
Vabbè, allora sì, diciamo che ci sono i casi di musicisti che costeggiano questo mondo, perché questo mondo del malaffare è interessato, è attratto anch'esso, quindi c'è una attrazione reciproca in un certo senso. Ma ci sono anche oggi, in particolare nel sud Italia e non solo, musicisti che sono proprio affiliati,
sì,
e i media gli consentono di lanciare il loro messaggio. Nico Pandetta, Dedicata a te, è una canzone dedicata allo zio Turi, che è Salvatore Cappello, detenuto al 41 bis, soprannominato Lupus Solitario, che ha 6,5 milioni di visualizzazioni su YouTube. Va bene. Daniele De Martino lancia l'anno scorso una canzone che si intitola Sinu Pentito, Hai tradito, non vali niente, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi c'è questo meccanismo di vera e propria propaganda sfruttato dal crimine. Ma attenzione a non assimilare genericamente, facendo di tutte le erbe un fascio, il fenomeno per esempio dei neomelodici napoletani, da Nino D'Angelo appunto in giù o in su, non so da quale parte, assimilare quindi genericamente al mondo della malavita organizzata questa espressione. È, come dice Goffredo Fofi, una canzone che in realtà coglie problemi drammatici ed è quella che lui chiama la canzone del sottoproletariato urbano.
Allora, il tempo stringe, dobbiamo lasciare la linea ad Alphaville. Ringrazio Alceste Airoldi e Giordano Montecchi per la loro presenza qui. Avremo modo di riprendere l'argomento sicuramente. Grazie e buona giornata.
Grazie a tutti. Never worry long as I'm well. Never want to strive to be good, to be bad. What the hell? I am glad I'm alive. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my man, got my song, got heaven the whole day long. Got my man.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.